Ci sono 5 modi per morire.
Ah, ma non è facile.
Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio. E il quinto, che resta ancora un mistero.
Non sarebbe prendimi, eh? Sarebbe rapiscimi. Vabbè.
CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Scusa Massimo, l'idea di mangiare con le mani ti riporta allo stato ferino, a quello selvatico.
Certamente sì. Peraltro concedetemi un appunto su quello che stavate dicendo prima, sulla presenza, sugli incontri in presenza oppure no nelle aziende, nel call center.
Sì. Cioè... cos'è, cosa gli fai? Gli metti... Ma poi dobbiamo parlare anche del panettino con te.
Comunque, c'è un intervento tecnico. Che mezzo milione di persone si è licenziata nel secondo semestre, peraltro ancora in corso il secondo semestre.
Sì, però a questo punto vorrebbe dire prendere il 50-60% di comunicazione non verbale e buttarla via, e giudicare ininfluente questa componente nel momento in cui ci si può trovare in diretta video. Il problema è che davanti a uno schermo, che la piattaforma sia una di quelle che volete voi, da Skype piuttosto che tutte le altre,
Zoom, vi perdete StreamYard,
sì, potete quelle. Vedere le espressioni facciali, non ne perdete tutto il resto, tra le altre cose noi valutiamo
il linguaggio del corpo,
sì, ma noi valutiamo le persone non tanto per l'atteggiamento della mano o del piede, ma per un pattern, cioè uno schema globale. E quindi alla fin fine, perdendoci questo, sarebbe come dire che in realtà è ininfluente. Devo dire invece che io perché sono comunque in collegamento sui social, sto vedendo fiorire una quantità industriale e interessantissima di conferenze TED. Non so se chi ci ascolta le conosce, le TED Conference sono...
Sapete cos'è un TED, no?
Sono praticamente delle esibizioni delle più grandi menti, e non soltanto, oltre che menti, delle persone dalla grandissima capacità comunicativa che affrontano temi vari per un tempo massimo di 18 minuti, perché si è stabilito che 18 minuti è il tempo ideale per la, oltre il quale cade l'attenzione. Per cui direi che se un incontro, poi peraltro se io devo fare un incontro in un team di lavoro, io posso avere le facce spacchettate dei presenti sullo schermo.
Sì.
Ma non ho la valutazione di come questi si dispongono intorno a un tavolo.
Infatti i miei amici, io ho un paio di amici che fanno gli analisti, e infatti non posso andare da loro in analisi perché sono amici,
no, certo,
se non ci andrei, ma loro sanno già dei problemi che soffro, quindi cioè perché io a un certo punto parlando con loro
basta
così. E diciamo i miei analisti che mi dicono che da quando sono in videoconferenza hanno dei problemi non con i loro pazienti che già conoscono, perché già ne conoscono, certo, il linguaggio del corpo, con quelli nuovi che arrivano loro hanno dei grossi problemi perché vedono solo il volto.
Beh, secondo me la relazione psicanalitica ma deve essere in presenza,
non può essere può essere non in presenza,
sì,
se conosci però, bene la persona,
sì, però in generale secondo me è meglio che sia in presenza.
Diciamo che dipende dal livello di profondità con cui vai. Nel momento in cui stai su una terapia direttiva cosiddetta tipo cognitivo comportamentale, in cui lo psicoterapeuta dà istruzioni, allora questo si sgancia dalla presenza,
certo,
attiva. Più vai su una lettura un po' più profonda di tipo psicanalitico,
cioè il transfer scatta secondo me se sei in presenza, è più difficile che scatti se sei con la faccia dentro
uno anche con
schermo,
il volto, anche perché l'orientamento è andare in quella direzione, ma oltre al discorso presenza-assenza,
sì,
cioè c'è un'oscillazione nel mondo scientifico anche tra un altro tema che è emozioni o ragione. Cioè appena io vedo che c'è un recupero dell'importanza delle emozioni nella vita, nella relazione, nella quotidiana, c'è subito qualcuno che scrive un testo bellissimo sull'importanza della razionalità. Per cui su questo campo c'è un assoluto dibattito, come c'è poi nei casi che finiamo per trattare, perché
certo,
poi la maggior parte dei casi di omicidio, noi non andiamo sulla cronaca attuale perché abbiamo deciso che è troppo così difficile, complesso
di costruirla.
Non c'è
neanche il giusto distacco, diciamo.
Non c'è, però nei casi che raccontiamo c'è sempre, scusate, nei casi di cronaca attuale c'è sempre questa difficoltà a giudicare se una persona ci sia o ci abbia fatto, se sia sano o malata. E con questa posizione di tutti, duplice, speriamo adesso che non arrivi lo psichiatra di turno a salvare questa persona, a dirci che è assolutamente incapace
bla bla bla.
E insieme, ma una persona che fa quelle cose lì non può essere sana. E e quindi c'è questa costante oscillazione.
Senti, per chi non lo sapesse, per chi volesse approfondire, TED sta per Technology Entertainment Design, mm-hmm. e il motto, secondo me molto bello, del mondo dei TED è Ideas Worth Spreading, che vuol dire idee che vale la pena diffondere, sì. No? Quindi riguardano tutti i campi, si può parlare di alimentazione, di psicologia, di sport, di radio, di televisione, di internet.
Ecco, lì diciamo ad esempio che si presterebbe perfettamente un tema del genere, 15 minuti, 18 minuti, a diventare un podcast, e in quel caso invece no, perché il linguaggio del corpo è fondamentale, quindi sono proprio...
Bisogna essere
video,
lì a vedere dal vivo.
Oppure
certo,
video
certo.
Riprese, allora a questo punto noi che siamo abbastanza abituati al mezzo televisivo, riusciamo abbastanza a godere, a cogliere anche di una persona che si muove su un palco.
Guarda, quando fa così sta per dire una pierlata.
Conosco molto bene l'argomento, perché una volta ne ho condotto uno. Non è che parlavo io, facevo il presentatore, a me non mi hanno invitato a parlare.
Il presentatore.
Facevo il conduttore, introducevo i conferenzieri.
L'ultima che ho visto era una testimonianza in diretta di uno neuroscienziato che raccontava esattamente come funzionava il suo cervello nel momento in cui ha avuto, giovanissimo, a 35 anni, un ictus.
Un ictus, wow.
Quindi lui stesso
è un mondo fantastico.
Raccontava di quello che percepiva, di come percepiva questo stato di crisi che gli era malauguratamente capitato. Ma oggi
parliamo di un formaggio, il formaggio Brigante. Parliamo di un Brigante, giusto?
Sì, però prima volevo farti... C'è naturalmente collegato due clip, una sulla gestione del potere criminale in un caso famoso.
Ma sono attinenti con il caso di oggi?
Assolutamente.
Ah, sentiamo. Sì.
Ho visto che preparavi roba di là con Comollo.
Facevi roba con Comollo.
È qualcosa che è accaduto 20-30 anni fa, all'epoca dovete leggerlo con le orecchie dell'epoca, con cos'era l'organizzazione criminale all'epoca. Sì. Ora naturalmente questo è destituito del timore che incuteva, ma allora vi assicuro che metteva i brividi.
Sentiamo.
Io desidero farvi un augurio. Io vi auguro la pace, signor Presidente. A tutti voi io auguro la pace, perché la pace è la tranquillità e la serenità dello spirito e della coscienza.
È quella che ci vogliamo anche noi.
Che per il compito che vi aspetta, mi deve scusare, signor Presidente, la serenità è la base fondamentale per giudicare. Non sono parole mie, sono parole del nostro Signore, che lo raccomandò a Mosè, quando deve giudicare che ci sia la massima serenità, che è la base fondamentale. E vi auguro ancora, signor Presidente, che questa pace vi accompagnerà nel resto della vostra vita, oltre a questa occasione.
Cioè, non vale soltanto adesso, ma... La minaccia è pure per il futuro.
Esatto, è proprio una minaccia.
Questo è Michele Grieco.
Questo è Michele Grieco, detto il Papa. Maxi processo, cioè un attimo prima che la
pensa a un giudice che viene minacciato in questo modo.
Sì, sì, ma anche quando poi il giudice dice ma ce lo auguriamo anche noi, la serenità. E naturalmente Michele Grieco interviene dicendo mi scusi. Come dire, mi faccio finire. Naturalmente c'è l'invocazione di Nostro Signore.
Certo.
E direi che invece, facendo un salto all'indietro, abbiamo una ben altra gestione del potere. E questo caso ci porta nei primi anni dell'Ottocento e proprio nel fulcro del dibattito del tema di oggi, quello del brigantaggio laziale all'epoca.
Hai visto? Mo so cazzi tui. Mi ci ha messo sto coglione qua.
Ma davvero? Ma che ti sei ubriacato? Te metti a restare al marchese del Grillo?
Ma sto in mezzo a tutti questi ladroni.
E tu non sai distinguere un nobile da un plebeo? Per questo ti farei 2 mesi di galera, così ti impari.
E che impara? È uno scemo, non lo vedi? Gli avevo pure detto ieri.
Ah, te l'aveva detto. Allora 4 mesi. Lo perdoni, eccellenza. No. Tutti quanti gli altri in galera.
No, meno quello. Quello è il servitore mio, mi viene sempre appresso.
Naturalmente.
Andiamo, Riccio. Andiamo. Riccio, vai a vedere come vanno i lavori via dei banchi vecchi. Io faccio una scappata dagli Orsini e vi raggiungo. Ci vediamo all'alba, eh? Ah, mi dispiace, ma io so io.
E voi?
E voi non siete un cazzo.
Storica, il Marchese del Grillo, Alberto Sordi.
Grande un altro Alberto modo di gestire Sordi. Il potere che si aggancia al brigantaggio al tempo del Papa Re, perché siamo praticamente agli inizi dell'Ottocento, il primo editto contro il brigantaggio di Pio VII, che all'epoca aveva lasciato Roma per la Francia, è del 1801, e nel 1825 il fenomeno nel Lazio è praticamente scomparso.
E allora andiamo con la prima parte del nostro racconto.
Io nacqui in Roma alle 8 di giugno nel 1757 e fui battezzato col nome di Ercole nella chiesa di San Lorenzo in Damaso. Io fui il primo di quattro fratelli e una sorella, la quale col terzo fratello morì nelle fasce. I miei genitori furono il marchese Giuseppe Consalvi, romano, e la marchesa Claudia Carandini. Il mio avo, marchese Gregorio Consalvi, non era romano, ma della città di Toscanella. Egli nemmeno era Consalvi, ma Brunacci. La casa Brunacci era una delle più nobili famiglie di Pisa, estinta pochi anni or sono in due femmine, ultime di tal famiglia. Da circa un secolo e mezzo, uno dei Brunacci di Pisa venne nello stato ecclesiastico e si stabilì in Toscanella. E da lui discese l'anzidetto mio avo Gregorio Brunacci, come provano le fedi della sua nascita e quelle dei suoi ascendenti, estratte dai libri parrocchiali. Esisteva in Roma la famiglia Consalvi di condizione distinta, ma non ascritta alla nobiltà romana. L'ultimo di tale famiglia, per nome Ercole, lasciò la sua eredità al suddetto Gregorio Brunacci, con l'obbligo di assumere le armi e casato della sua famiglia, come apparisce dal di lui testamento. Così Gregorio Brunacci divenne Gregorio Consalvi. Con l'aumento degli acquistati beni Consalvi, egli venne a stabilirsi in Roma, dove nacque il mio padre Giuseppe, come ho detto. Così scrive nelle sue memorie Ercole Consalvi, una delle personalità politiche più importanti della Chiesa Cattolica degli ultimi secoli, tanto che per la moderazione e l'abilità politica dimostrate nelle trattative diplomatiche al Congresso di Vienna, riceveva i complimenti dell'ambasciatore inglese Lord Castlereagh, che lo definiva il maestro di tutti noi. Ma per chi si occupa di storia del crimine, il cardinal Consalvi ha un altro interesse, quello d'aver incrociato la strada di uno dei più famosi banditi della storia italiana, Antonio Gasbarrone da Sonnino, località oggi in provincia di Latina.
Mi ricordo, io ero giovane, avevo 36 anni quando
sì.
No, a parte gli scherzi, scusate, ma invece di andare in analisi
Edith Piaf,
Edith Piaf, bravissimo. Proviamo, ma invece di andare in analisi
prova a pronunciare,
vai.
Je ne regrette rien.
Sì.
Bravo.
Oh, voilà.
Ma invece andare in analisi, non è meglio farci una tessera da Samantha?
Come dicevano in così.
Che quella era Cadiusci, non mi ricordo chi era.
Samantha Cadiusci.
Una roba così.
Natascia. Allora, brigantaggio.
No, più che altro che c'entra la Francia e la canzone che abbiamo appena mandato. C'entra.
Fai da solo la domanda
faccio
e la risposta.
Tutto io. Innanzitutto abbiamo parlato del cardinale Consalvi e abbiamo introdotto il tema del brigantaggio con il cardinale, perché è stato uno dei più acerrimi nemici del brigantaggio. Incrociato per la strada del nostro brigante di oggi, tal Gasbarrone o Gasperone o Gasperrone.
I briganti di allora erano come i pirati, assalivano i viandanti.
Non
è che taglieggiassero, ma
Molti se la prendevano con i ricchi e i potenti.
I ricchi. Ma come facevano?
Molti non facevano la distinzione.
Questi passavano dal bosco e saltavano addosso.
Sì, facevano agguati perché naturalmente stavano nascosti. Ma la cosa fondamentale è che abbia messo una canzone francese. Perché tutto il fenomeno del brigantaggio nel Lazio dell'Ottocento deriva dall'occupazione francese.
Cioè?
Perché Napoleone, e tutto si muove da lì, Napoleone pretendeva una leva obbligatoria di tutti i territori.
E ma quindi loro scappavano sui monti e diventavano briganti.
Per cui alla fin fine sti briganti sì. Non c'avevano da mangiare a casa loro, avevano magari, si erano ribellati all'autorità pontificia, ma di farsi 7 anni per Napoleone.
Per i francesi no, e quindi fuggivano sui monti,
si davano alla macchia.
Ci fermiamo qui? Dai, seconda parte tra poco con CSI Milano.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
Ma torniamo al nostro uomo, il protagonista di CSI
Antonio
Milano.
Gassaio.
No, dicevo a te, a Massimo Picozzi, con la storia di oggi. Come si chiama lui?
Antonio Gasbarrone. Forse
Gasbarrone.
Uno dei più famosi briganti.
Gasbarrone. Gli piace il nome, gli piace un sacco il nome.
Ma è Antonio che è francamente...
Antonio.
Un bel Gasbarrone. Nome. Se fosse chiamato Eustachio Gasbarrone avrebbe funzionato meglio.
Il nome lo trovi troppo convenzionale.
È un bel nome, Antonio.
Sì, non so se è meglio Gasbarrone o Gasperrone, che è come viene chiamato. Comunque lui nasce a Sonnino, che è una piccola cittadina arroccata sul Monte Sant'Angelo, sì, ed è praticamente al confine tra lo Stato Pontificio e il Regno delle Due Sicilie. Anche qui c'è una modernità in questa storia assoluta, perché a un certo punto questi briganti, quando si organizzano in bande, si sistemano sul confine appunto tra il Regno delle Due Sicilie, Napoli, e lo Stato Pontificio.
Quindi fuggivano da una parte e dall'altra, a seconda,
sì,
di, a seconda di chi non si...
Il vero problema è che a un certo punto uno dice, va bene, si metteranno d'accordo i corpi di polizia pontifici e delle Due Sicilie dei Borboni, cioè, in realtà nessuno di questi aveva minimamente intenzione di seguire i briganti che
dall'altra parte.
Cioè, certo. Però c'è da anticipare una cosa, che tra le persone che hanno così in qualche misura fomentato il brigantaggio, hanno spinto perché il brigantaggio attecchisse nel territorio e non fossero tutti i briganti denunciati, c'erano anche le forze dell'ordine, perché naturalmente le forze dell'ordine ricevevano incentivi per la lotta al brigantaggio, gli organici erano organici assolutamente importanti, e quindi tutta la gerarchia militare che ci stava sopra in qualche misura ci guadagnava, tant'è che quando con la seconda metà degli anni 20, dal 1824-25 in poi, il fenomeno si è ridotto e poi è scomparso, i primi ad aversene un pochino a rimpiangerlo sono state le autorità militari, che avevano sì sconfitto un fenomeno criminale, ma non c'avevano più nei finanziamenti,
certo,
per cui e questo naturalmente del seguire, del piazzarsi tra il confine tra due regni è stata una delle chiavi di volta dello sviluppo del brigantaggio. Personaggi, diciamo che nel momento di massimo fulgore hanno raggiunto un centinaio di unità, non più di un centinaio di criminali, i quali erano però assolutamente spietati. Si racconta ad esempio anche che il buon Gasparrone, a un certo punto convinto che due contadini l'avessero tradito, stessero per tradirlo, li ha presi e li ha fatti a pezzettini, spargendone. Diciamo che siamo sempre nell'epoca poi di Mastro Titta, vi ricorderete Mastro, sì, Titta?
Mastro Titta,
certo,
mi dice
Paolo...
Giovanni
Paolo...
Verga, ma Giovanni Verga, no, una novella del Verga.
Come si chiama l'attore che l'ha fatto?
Pirandello,
Paolo
Stoppa. Paolo
Stoppa. Paolo Stoppa.
Che era il boia del...
No, era il boia di Roma,
Mastro boia Titta. Di Roma.
Ed è lui che a un certo punto
un po' come
descriveva, cioè, qui sì, aveva
quello
da
lavorare. Quello del Rugantino.
Sì, ma difatti in questi anni aveva assolutamente quei briganti catturati, perché ricordiamo sempre che prima che l'alfabetizzazione conquistasse l'Italia, il modo migliore per far capire che una cosa era proibita era far vedere a tutti le conseguenze.
Certo.
E quindi Mastro Titta prima tagliava la testa, poi la infilava su una picca, mostrava la testa a tutti e poi squartava. Lo squartamento era...
Ah, pure?
Sempre. Non... C'è stato qualche religioso che in maniera assolutamente timida...
Perché lo squartamento? Per portare in giro i
per
pezzi?
Per portare in giro i pezzi. Ogni quartiere poteva così esaminare
il
un quarto.
Il boia di Roma! Il boia di Roma!
Sì. Ecco! Se sono... peggio di me...
L'abbiamo detto 5 minuti fa! Ma cosa c'ha oggi?
Lo so ricordare.
C'è i neuroni fuori sincrono.
Ma non è tanto tempo fa che l'abbiamo fatto, eh?
No, sì.
Qualche mese fa.
Sì. Forse anche mese.
Va bene, seconda parte della scheda della storia di CSI Vai. Milano di oggi.
Se oggi conosciamo com'erano organizzati i briganti agli inizi dell'Ottocento, le loro leggi e la vita del più celebre tra di essi, Antonio Gasbarrone, lo dobbiamo al membro più colto della sua banda, tale Pietro Masi. Nato a Patrica il 29 giugno del 1801, Masi avrebbe probabilmente preso un'altra strada se non avesse ceduto a un momento d'impeto e ucciso un uomo nel 1824, fatto che lo costrinse a lasciare moglie e figlio per girovagare per le montagne del Basso Lazio fino a trovarsi con i briganti. Questa è la sua descrizione del capobanda, difficile dire se del tutto aderente alla realtà. Antonio Gasbarrone era un uomo alto, abbastanza forte e ben proporzionato. I suoi capelli, le sopracciglia, gli occhi e la barba erano castani, con il naso relativamente piccolo. Non era avido di denaro e, invece di fare una fortuna dai suoi numerosi bottini, gli piaceva distribuirli a tutte le persone che incontrava, in particolare ad anziani e bambini poveri. Ha istinti sanguinari e, devo dire, per amore della verità, ha ucciso un uomo con meno riluttanza di un macellaio che uccide un agnello. Ma è giusto dire che allo stesso tempo non ha mai ucciso senza ragione e senza prove, non solo per puro divertimento come alcuni vogliono farci credere.
Gli uomini sacrificati da Gasbarrone senza pietà erano spie, informatori, poliziotti e arcieri. Il suo coraggio era incredibile. Ho avuto diverse occasioni di vederlo all'opera in scontri con le forze armate, in particolare a San Salvatore in Sabina, dove queste forze erano in numero superiore. Allora ho visto Gasbarrone, con volto così rosso e animato come nel bel mezzo di una festa, dare ordini energicamente, incoraggiando alcuni, minacciare gli altri più timidi, e sempre senza tradire alcuna emozione o la minima debolezza. Era di temperamento molto libidinoso e per questa passione commise tali eccessi a Gaeta, tanto da rimanere quasi senza un soldo.
Però mi è piaciuto il libidinoso.
Sì, il libidinoso.
Si è speso tutto quello che riusciva a rapinare i poveri viandanti. Ma la sua carriera comincia molto presto, perché all'età...
Quando era solo Gasbarrino.
Quando era Gasbarrino. Aveva 7 anni e seguiva il papà a pascolare, aveva dei piccoli possedimenti. La sua famiglia non era...
Maia di Roma.
Sì.
No, quello è Mastro Titta.
Ah, non c'entra niente, scusa.
Io
no,
devo
volevo
lavorare...
fare come hai fatto tu, pensavo fosse Giovan Battista Bugatti.
Se mettessimo, no? Sì. Proud to... RSA 105, sì, io mi troverei, certo, assolutamente più.
Vai, Mastro Titta.
Gasbarrone, vai.
Allora, Giovan Battista Bugatti, che è boia di Roma. Sì.
Diciamo quindi che ha avuto una famiglia normale, però una famiglia che l'ha lasciato orfano quando lui aveva circa 10 anni, sì, e viene cresciuto dal fratello maggiore, tal Gaspare, mi pare. Poi lo andremo a rivedere. Il quale, naturalmente, che cosa succede? Commette un crimine, si dà alla latitanza, Gasbarrone ancora non lo segue, anzi si innamora perdutamente, anzi il fratello si chiamava Gennaro, si innamora perdutamente...
Anche Gaspare e Gasbarrone, insomma.
Di una bellissima ragazza che si chiama Michelina Rinaldi, se ne innamora perdutamente, si presenta in casa della ragazza chiedendole la mano e la famiglia di Michelina dice no, perché tu tieni un fratello brigante,
tieni un fratello,
il buon Gennaro. Per cui lui si inalbera e che cosa fa? Fa fuori il fratello della sua amata, praticamente davanti agli occhi dell'amata. E questo naturalmente non è ben visto.
Beh, immagino che non sia proprio un bel modo.
E quindi
per...
anche lui, che ha 19-20 anni, segue il fratello Gennaro.
Si dà anche lui alla criminalità, diciamo, al brigantaggio. Tra poco il finale di questa storia di CSI Milano all'interno di 105 Friends, qui a Radio 105.
Come sempre,
a Radio
CSI Milano.
Va bene, ritorniamo all'ultima parte.
Il nostro Gasbarrone ha cominciato a spadroneggiare tra i confini tra il Regno Pontificio e il Regno delle Due Sicilie. A un certo punto lui fruisce di quella che è una disposizione del Papa di Pio VII, poi subentrerà Pio VII Leone XIII, che promettono ai briganti un'amnistia se si consegneranno. E qui a un certo punto
spontaneamente
e qui inizia un pochino il leitmotiv che condurrà poi alla chiusura di questa esperienza di criminalità, perché in molti sono quelli che si presentano, vengono in qualche misura amnistiati, non soltanto si presentano, ma molti di loro vengono poi a passare dall'altra parte, diventano persecutori di ex colleghi
addirittura.
Sì, si trasformano, cioè questo non è visto molto bene ovviamente dalla società del tempo, quello di prendere dei malfattori e trasformarli in birri, come si diceva all'epoca.
Non sbirri.
No,
birri.
Ma dai.
Birri. Il nostro Gasparone ci prova, ma in realtà lo fregano, nel senso che gli promettono l'amnistia, però
lui si presenta
e lo mettono in galera. Dopodiché lo mandano al confine, lui scopre che vicino a dove l'hanno mandato al confine al nord ci sta un altro compare, i due praticamente vanno e tornano a fare i banditi e tornano ad uccidere. E in realtà un'altra delle cose che segnerà la sua vita è il fatto che lui ha un'altra donna, si sposa, la moglie gli dà un primo figlio, poi è incinta del secondo, ma mentre lui è praticamente latitante muore di parto la donna, e di lì a poco anche il bimbo più piccolo verrà a mancare di patologia, di una malattia. Ricordiamo che nell'810-820 la mortalità infantile era qualcosa di inimmaginabile, per cui lui decide a questo punto di combattere di nuovo, fino al momento in cui peraltro viene fermato. Ecco, le strategie sono appunto quelle che vi dicevo, amnistia e lotta dura. Sonnino, che è il paese dove è nato Gasbarrone, addirittura si decide, lo Stato Pontificio decide di raderlo al suolo, per cui comincia
Cioè, non deve esserci più il paese.
No, cominciamo a tirar giù mura e case, cioè, ne tirano giù una ventina, una trentina di abitazioni, poi si fermano, non si capisce se perché.
Con metodi quasi da narcotraffico in Sud America, no?
Sì, diciamo che di questi tempi magari una ruspa potrebbe.
Cioè, usati
anche
contro il narcotraffico, intendo.
Oppure come le case abusive dei mafiosi, certo, in Italia, per cui arrivano le ruspe e cancellano completamente. Giù,
certo. Hai voglia di ascoltare insieme l'ultima parte della storia?
Ma certo,
della
sì.
Scheda?
Andiamo. Andiamo.
La fama di Gasbarrone valica i confini e si prende l'attenzione di Stendhal, che nel 1840 di lui scrive così: «Il brigante Gasperoni, attualmente in prigione a Roma, ha guidato una banda che è arrivata a comprendere fino a 200 uomini. Egli è accusato di 143 omicidi. Compì il suo primo delitto all'età di 16 anni, uccidendo il curato della sua parrocchia che, cosa strana, gli aveva rifiutato l'assoluzione per un furto da lui commesso. A 18 anni Gasperoni si distinse in un combattimento contro l'esercito, dove ferì o uccise 20 persone, e questa clamorosa azione gli valse il comando della banda di cui faceva parte. Fra le imprese memorabili di quella banda si cita il rapimento da un convento di monache di Montecomodo. 34 ragazze che si trovavano nel convento ne furono portate via a viva forza in pieno giorno. I briganti avevano scelto quelle i cui genitori potevano pagare il riscatto più alto. Le tennero nascoste per 10 giorni sulla montagna, ma per una felice eccezione agli usi dei banditi, le fanciulle furono trattate con tutti i riguardi possibili in quella triste situazione. Il riscatto richiesto per ciascuna di esse variava dai 200 ai 1000 scudi romani. 5.400 franchi. Gasperoni inoltre osservava strettamente tutte le forme esteriori della religione. Lui e la sua banda non avrebbero mai commesso un furto o un delitto di venerdì. In tal giorno della settimana e in tutti gli altri periodi fissati dalla Chiesa osservavano strettamente il digiuno. Tutti i mesi chiamavano a confessarli un prete che, per paura o per qualsiasi altro motivo, non mancava mai di dar loro l'assoluzione. Sì. Una donna con cui Gasperoni aveva una relazione diventò lo strumento di cui le autorità si servirono per distruggere la sua banda e impadronirsi della sua persona, nonché di alcuni dei suoi. La polizia romana allettò la donna, che non seppe resistere all'attrattiva di una ricompensa di 6.000 scudi romani, 32.400 franchi. Il brigante si lasciò prendere nella trappola tesa gli da lei. Si recò fiducioso in un bosco fissato per l'appuntamento, ma indovinando subito di essere stato tradito dalla sua amante, Gasperoni riuscì ancora a strangolarla prima di cadere nelle mani degli sbirri. Così quella disgraziata non poté godere dei frutti della sua perfidia.
Allora, non si dice sbirri, ma birri.
Birri. Insomma, un personaggio davvero.
Sì, però la sua fine è
irriducibile.
Un po' così, un po' malinconico e triste. Cioè, lui, una volta catturato, si fa 8 mesi a Castel Sant'Angelo, poi lo trasferiscono a Civitavecchia, dove ci rimane 7 anni, poi a Spoleto, poi lo mandano a Civita Castellana. Per farvela breve, lo rimettono in libertà a 77 anni. E ne ha passati 45 in carcere. Questo starebbe a dire che era di una gran tempra quest'uomo, perché 45 anni di carcere nelle carceri pontificie dell'Ottocento vuol dire che dovevi essere bello tosto, infine. Cioè, 45 anni erano. E quando poi lui viene liberato, a un certo punto si propone di tornare a Sonnino, nel paese che gli aveva dato i natali.
Ma non c'era più.
Il sindaco gli ha fatto il gesto dell'ombrello dicendo: non sei, anche se sono passati quasi mezzo secolo, non sei persona gradita e non ci porti dei buoni ricordi. Allora viene portato a Roma, viene lasciato dove l'ipotesi della magistratura dell'epoca è: in una città enorme come Roma la sua figura verrà completamente diluita.
Che poi, tra l'altro, in quell'epoca un uomo che sta in carcere, con tutti magari i pericoli che la detenzione comporta e col fatto che l'età media è più bassa, esce dal carcere a 77 anni, certo. È una roba pazzesca,
assolutamente,
no?
E quindi va e finisce a vivere a Trastevere, dove diventa però il canzoniere del brigantaggio.
Cioè, il menestrello, raccontiamo negli anni.
Siamo nella metà dell'Ottocento,
okay.
Se è finito a 20 anni, 25, sì, siamo nel 65, seconda metà dell'Ottocento,
okay.
E lui diventa proprio famoso perché racconta a tutti. Allora a questo punto diventa scomodo un'altra volta, perché è un esempio assolutamente da censurare, e lo mandano in una
Mastrotitta, il boia di Roma.
No, lo mandano in una struttura.
Una struttura?
Sì. Ad Abbiategrasso,
veramente?
Che, una struttura cosa intendi? Un manicomio?
Ma non lo so, una casa di riposo per anziani dove
Ad
Abbiategrasso, dove resta fino alla bella età di 89 anni. E quindi voi pensate a uno che ha fatto di tutto e di più fino all'età di 20 anni, se ne fa praticamente 47 in carcere
e altri
10-15
in struttura. Mangia riso da Abbiategrasso.
Io già me lo vedo con un bel barbone, perché i ritratti dell'epoca ce lo dipingono, certo, un bel barbone che cammina così,
sotto i portici da
Abbiategrasso, a tutti quelli che incontra, dicendo: io sono stato il brigante.
E gli altri va bene, grazie Massimo,
a voi.
Martedì prossimo,
arrivederci.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.
Radio 105, proud to be different.